it's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but it's a charming face, and it's all right with me. Well, it's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but it's a lovely smile, and it's all right with me. You can't know how happy I am that we've met. I'm strangely attracted to you. There's someone I tried so hard to forget. Don't you have someone you'd like to forget too? Oh, it's the wrong game with the wrong chip. Your lips are tempting, they're the wrong lips, they're not his lips, but they're such tempting lips, and it's all right with me.
Che oggi ad Alice vogliamo consigliarvi, un libro che le ha un po' tutte. È originale, leggero, giocoso e anche profondo, letterario, ben pensato e soprattutto accompagnato da illustrazioni favolose che danno quel tocco in più. Un volume che bisogna assolutamente avere in formato cartaceo. Di cosa si tratta? Non ve lo svelo ancora. Prima diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi che ce ne parlerà facendoci scoprire altri buoni motivi per cui vale la pena leggerlo. Giuseppe Scaraffia, buon pomeriggio, ben trovato.
Eccoci, buon pomeriggio.
Giuseppe Scaraffia, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici ormai lo conoscono, francesista, critico letterario, spesso nostro ospite qui a Rete 2, e con lui oggi vogliamo parlare di cibo e di letteratura, che sono i protagonisti del libro di Valérie Stivers, da poco uscito in italiano per Ippocampo, un libro dal titolo A tavola con gli scrittori. Valérie Stivers è una firma della rivista Paris Review, sulla quale da tempo cura la sua famosa rubrica Eat Your Words, tradotto con mangiarsi le parole, ovvero come il piatto può avvicinarci al nostro scrittore preferito. Giuseppe Scaraffia, così d'impeto, cosa l'ha affascinata? Cosa le è piaciuto di questo libro?
Beh, mi è piaciuta questa dimensione della golosità, una golosità che per esempio per Colette era assolutamente la dimensione principe della vita, cioè Colette era golosa di sesso, golosa di compagnia, ma soprattutto di cibo. E infatti c'è una scena bellissima autobiografica in un suo romanzo in cui c'è un giovanotto che la corteggia e lei dice: fagioli e pancetta, penso solo a questo. Quindi e lei era famosa perché quando andava nei negozi di formaggi, lei adorava i formaggi, diceva la dieta ha distrutto il mondo dei formaggi, e si formava una coda dietro di lei perché lei palpava e annusava i formaggi per sapere a che punto erano.
Ci troviamo già d'accordo. Intanto la golosità, che è uno dei tratti principali che ritroviamo in questo libro. Lei adesso è andata su Colette, fagioli e pancette, invece io mi ero già appuntata Laurie Colvin, che lavava i piatti nella vasca da bagno, ma anche perché l'autrice l'abbina ad un dolce ed è il pan di zenzero con glassa al cioccolato. Qui magari possiamo dire a chi ci ascolta un po' come è concepito, come è pensato il libro.
Parta dal punto di vista della cucina e della golosità una serie di autori insospettabili, come per esempio D.H. Lawrence, no? L'autore di Lady Chatterley, che la povertà aveva sempre abituato sia a cucire che a cucinare. Era lui che cuciva i mutandoni della moglie ed era anche un ottimo cuoco, e nonostante fosse tisico e debole, faceva chilometri per procurarsi i formaggi giusti.
Quindi alla fine qui diciamo nel libro, al di là delle ricette che ci vengono proposte, che l'autrice abbina ai diversi autori, alle diverse autrici, ai diversi scrittori, alle diverse scrittrici, c'è però anche una dimensione più profonda, comunque una dimensione anche sociale del cibo che viene in qualche modo esplorata o raccontata.
Assolutamente. Per esempio, un altro grande goloso era Dumas, che era famoso per la sua omeletta al burro, che pare fosse stillante di burro, al contrario di quello che oggi noi pensiamo. E lui era sempre pronto a farla, a offrirla a chiunque. Infatti, aveva poi fatto il famoso grande dizionario di cucina. Però veramente, specie in Francia, no, ma anche in Inghilterra, se ci pensiamo bene, c'è questo grande rapporto con la cucina. Per esempio, Emily Dickinson, che faceva del pane così buono, dice che a un certo punto ha osato offrirlo anche al padre, che l'ha trovato buono.
Che molto ci dice anche dell'epoca, insomma, in cui visse Dickinson.
Assolutamente, lei dice impasto l'acqua, la farina, eccetera, diceva l'impasto con una certa grazia.
Sì, e tra l'altro mi è piaciuto molto perché quando nel libro si parla di Emily Dickinson, l'autrice ci dice Emily Dickinson scriveva poesie in cucina e poi ci dice cuocere in forno e scrivere poesie sono ottimi passatempi per una persona solitaria e anche se hanno poco in comune, in entrambi il corretto equilibrio degli ingredienti sapientemente associati crea una perfetta alchimia che si tratti di parole, torte, pane o muffin. E anche questo mi ha fatto molto sorridere e ci introduce un altro aspetto di questo libro, che è quello di raccontarci anche i lati, diciamo, inediti degli scrittori e delle scrittrici e anche, insomma, di farci conoscere i loro piaceri, ma anche le loro passioni, come ad esempio quelle culinarie o quelle della cucina.
Assolutamente, ecco, sono delle vere e proprie passioni, come quella che aveva indotto Evelyn Waugh durante la guerra, quando era riuscito a trovare delle cose rarissime, tre banane, c'era il razionamento, e allora sotto gli sguardi dei figli che quasi piangevano, se le era mangiate tutte dopo aver usato gli ultimi cucchiai di zucchero, per condirle.
E poi prima lei citava Dumas e anche qui mi è piaciuto molto, insomma, quando si racconta della sua abitudine ad invitare a casa, no, gli amici, gli scrittori, attori, editori, drammaturghi e poi diceva: mi raccomando, se poi non potete venire, disannunciatevi per tempo di modo che possa invitare qualcun altro, ma soprattutto che poi qualcun altro potesse portare anche un altro piatto, insomma, da condividere.
Assolutamente, e infatti c'è una famosa scena con Duma padre e Duma figlio, e il padre chiede al figlio: mi potresti presentare quel signore in fondo alla tavola? E il figlio dice: lo farei, ma non lo conosco. Quindi la tavola di Duma era veramente aperta a tutti, il che poi ovviamente ha portato un tracollo del suo
E
patrimonio.
quindi qui vediamo come il rapporto con il cibo, la dimensione del cibo abbia sempre avuto un'importanza, un peso notevole anche tra gli scrittori e le scrittrici, naturalmente non soltanto. E poi, ad esempio, anche si parla di Irving Stone e del pranzo ideale dello scrittore. Lui disse: ho elaborato il pranzo ideale dello scrittore e in 35 anni non l'ho più cambiato, che è una sorta di cheese sandwich, una cosa penso non troppo complicata in questo senso.
Ed è anche divertente questo libro, che viene messa una ricetta di Gertrude Stein, che era molto golosa, lo si vedeva guardando, era imponente, diciamo, e a un certo punto però non sapevano più che ricette mettere, lei e la sua compagna, e si sono inventate la ricetta dei biscotti di Baudelaire, che qui c'è.
Bellissimo.
Ovviamente Baudelaire non ha mai cucinato, però anche se gli piacevano molto le patatine fritte.
E l'altra peculiarità anche, allora ci sono diverse sezioni del libro che hanno, trovo, dei bellissimi titoli, ma intanto ce n'è uno che non ci parla di cibo, ma in questo caso di cocktail, i cocktail preferiti degli scrittori, ad esempio quello di Francis Scott Fitzgerald, che era il Gin Ricky, ma ce ne sono tanti altri.
Cioè, assolutamente, i cocktail sì, sono state una delizia, ma anche una trappola per Scott Fitzgerald. Infatti, Hemingway nel suo libro su Parigi racconta che a un certo punto stanno prendendo un cocktail al bar e Fitzgerald, dopo un sorso, cade giù per terra perché beveva talmente che poi gli bastava un sorso di un liquore un po' pesante per perdere i sensi.
E poi c'è un'altra sezione che si intitola Sei piatti memorabili della letteratura, e poi un altro ancora, Genio e sregolatezza, che se ho capito bene, qui proprio ci dice quanto sia importante il connubio tra proprio l'atto dello scrivere, l'attività, ecco, dello scrittore con il cibo, perché poi alla fine quando si scrive ci si dedica tanto tempo, sia in solitudine, e alla fine anche qui il cibo diventa, oltre che una passione, anche proprio un motore.
Devo dire, la persona che dominava meglio la golosità, che riusciva appunto a mangiare cose deliziose, però senza mai incrinare il suo equilibrio, era D'Annunzio. D'Annunzio aveva una cuoca bravissima, le scriveva, abbiamo tutti i biglietti, voleva certi prodotti, non altri, però mangiava veramente poco e non aveva bevuto finché durante una depressione il medico non gli aveva prescritto di bere un bicchiere di champagne al giorno.
Allora, dai biscotti di Baudelaire ai bicchieri di champagne al giorno, questo è un libro davvero da scoprire, A tavola con gli scrittori, uscito per Ippocampo. Giuseppe Scarafia, grazie per avercelo raccontato.
Grazie a voi.
Quand t'es chat, t'as une vie sympa, quand t'es chat, tu manges, tu dors, tu bois, la vie de chat, ça se résume à ça, quand t'es chat. Quand t'es chat, tu croques quelques croquettes, après quoi tu fais ta petite toilette, après quoi tu piques une petite ronflette, quand t'es chat. Pour parler, tu dis
miaou,
un seul mot et c'est tout.
C'est une parole.
Y'en a combien du bol de ne pas aller à l'école. Quand t'es chat, tu sèmes tes poils partout, quand t'es chat, et on te dit rien du tout, y'a de quoi, y'a de quoi faire des jaloux, quand t'es chat. Quand t'es chat, tu sors par la chatière, après quoi tu reviens par la chatière, après quoi tu ressors par la chatière, quand t'es chat. Pour parler, tu dis
miaou,
un seul mot et c'est tout.
C'est déjà pas mal.
Un mot dans le dictionnaire pour tout vocabulaire.
Miaou, miaou, miaou.
Quand t'es chat.
Miaou, miaou, miaou.
Quand t'es chat. Quand t'es chat, t'es en pension complète et tout ça. Pour des cacahuètes, la vie de chat, c'est la belle vie en fait, quand t'es chat. Travailler, c'est faire
miaou,
miaou. De septembre au mois d'août. Y'en a combien de la chance d'être toujours en vacances.
Miaou,
miaou, miaou, miaou,
miaou,
miaou, miaou, miaou,
miaou,
miaou, miaou, miaou, quand t'es chat.
Miaou,
miaou, miaou, miaou,
miaou,
miaou, miaou, miaou,
miaou,
miaou, miaou, miaou, quand t'es chat. Quand t'es chat.
Miaou.
Quand t'es chat.
Miaou.
Quand t'es chat.
Miaou.
Quand t'es
chat. Lo avete sentito? A tavola con gli scrittori è un libro da sfogliare, tenere in libreria. Tante sono le storie, ma anche le gustose ricette che ci racconta, e con il consiglio di Giuseppe Scarafia si conclude anche la nostra puntata di Alice di oggi. Però lo sapete, il pomeriggio letterario di Rete 2 continua. State con noi. Intanto da Natascia Fioretti e Beniamino De Ritis alla regia tecnica, l'augurio di uno splendido fine settimana, e magari chissà ci incontreremo agli eventi letterari Monte Verità. A risentirci presto.